Ok, stiamo quasi per finire il nostro studio su Primo Pietro. Quest'oggi studieremo questi versetti, in capitolo 5, dal versetto 5 al versetto 9. Li leggiamo insieme, così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli, sparsi per il mondo. Il titolo che ho dato al mio sermone è Quattro fondamentali della vita cristiana. Allora, sapete cos'è un fondamentale? Ad esempio, ci sono dei fondamentali nel calcio. Se tu non sai fare certe cose a calcio, non sai giocare a calcio. Se non sai palleggiare, stoppare, passare, non puoi dire io gioco a calcio. Così quando guidiamo la macchina, sono certe cose che sono fondamentali per noi. Se non so mettere la prima, se non so spuntare, non posso dire che non so guidare. Altre cose non sono fondamentali. Parcheggiare, ad esempio, per me il parcheggio non è fondamentale, non ci riesco mai. Però posso guidare, mia moglie mi prende sempre in giro per come parcheggio. Non sono bravo a parcheggiare, però so spuntare, so guidare nel traffico, conosco le regole, conosco i fondamentali della guida. E così è nella vita cristiana. Ci sono alcune cose che sono fondamentali e altre cose che non lo sono. Ci sono cose in cui abbiamo diverse convinzioni, abbiamo anche diversi modi di vedere le cose, diverso modo di fare. Però certe cose sono fondamentali e in questi fondamentali siamo insieme. Se questi fondamentali mancano, allora c'è qualcosa che non va nella nostra vita cristiana. Io ne ho quattro, ve li cito adesso nell'introduzione, poi li studiamo insieme, e voglio farvi vedere nell'introduzione perché sono fondamentali. Abbiamo la conoscenza, perché Gesù dice che conoscere Dio è la vita eterna. Quindi se non conosciamo Dio, chi Dio è, quello che Lui fa, non abbiamo la vita eterna. È un fondamentale, senza la quale non siamo credenti. Un secondo è l'umiltà. Paolo ci dice in Filippesi di seguire l'esempio di Cristo, che si è spogliato di tutto per servirci e darci la vita eterna. Noi siamo in Cristo, ricordatevi, Lui è il nostro esempio. Se Cristo è in noi, allora ci deve essere tracce di umiltà nella nostra vita. Se non ci sono tracce di umiltà nella nostra vita, non stiamo seguendo l'esempio di Cristo. Quindi un fondamentale della vita cristiana sta mancando. Fede. La giustificazione è per sola fede. Se non crediamo in Dio, se non crediamo in Cristo, una delle cose principali, una delle fondamenta, delle colonne della nostra vita cristiana manca. E poi c'è il combattimento spirituale. Se non siamo coinvolti in una lotta spirituale, non siamo persone spirituali. Se non ci ricordiamo, se non siamo a conoscenza di una lotta spirituale in noi e tutti intorno a noi, c'è una cosa molto importante che sta mancando. Perché se il diavolo non ha nessun problema con noi, vuol dire che noi non siamo un problema per lui. Ci sono questi quattro fondamentali che Pietro menziona in questi versetti, e adesso li studiamo uno per uno, iniziando dalla conoscenza. Allora, questo non sembra immediato quando lo leggi, Pietro non dice di conoscere niente, però Pietro fa riferimento a delle cose che noi dovremmo conoscere. Quindi, ad esempio, quando parla di essere umili, ci dice che dobbiamo esserlo perché Dio resiste ai superbi. Perché Dio resiste a chi non è umile. Perché? Perché Dio è un Dio geloso. Quello che noi dobbiamo conoscere è che Dio è un Dio che resiste ai superbi. Questo è fondamentale per la nostra salvezza. Perché se noi non siamo umili e non andiamo a Cristo con umiltà, se non dipendiamo da Cristo, se non ci arrendiamo a Lui, se non ci sottomettiamo a Lui, allora stiamo derubando Dio della sua gloria. Stiamo resistendo a Dio. L'Antico Testamento ci dice che Dio non condividerà la sua gloria con nessuno. E se il nostro modo di vivere deruba Dio della sua gloria, allora siamo nei problemi. Perché Dio resisterà ai superbi. E Pietro vuole che noi conosciamo chi Dio sia. Pietro vuole che i credenti sappiano che Dio è un Dio che resisterà coloro che gli resistono. Pietro vuole che conosciamo che non ci possiamo prendere gioco di Dio, che non possiamo prendere Dio alla leggera, che non possiamo scherzare con Dio, perché se lo facciamo rischiamo di bruciarci. Dobbiamo conoscere la gelosia di Dio. Dobbiamo conoscere la mano potente di Dio. È importante per noi che conosciamo che Dio è un Dio potente, un Dio forte, un Dio sovrano. Perché se non conosciamo questo, ci approcceremo a Dio nella maniera sbagliata. È importante che sappiamo chi Dio è, perché la nostra comprensione di Dio formerà il modo in cui noi ci relazioniamo con Dio. Per alcuni Dio è un giudice, un poliziotto che non vede l'ora di punirci. Se questa è la nostra comprensione di Dio, allora noi non ameremo Dio. Per alcuni Dio è diventato un Babbo Natale che ci vizia e ci dà tutto quello che vogliamo. Se questa è la comprensione di Dio, non lo rispetteremo. E Pietro sta dicendo, umiliatevi sotto la mano potente di Dio. Dovete conoscere, dovete sapere che Dio è un Dio potente, un Dio sovrano, dovete rispettarlo. Vedete che il nostro comportamento, la nostra condotta dipenderà dalla nostra conoscenza di Dio. Quindi Pietro vuole che conosciamo che Dio è un Dio che è geloso, che resiste ai superbi, un Dio potente, un Dio sovrano, un Dio che ha autorità a cui dobbiamo sottometterci. Dobbiamo anche conoscere la parola di Dio. Ma dice, dov'è Gavino la parola di Dio? Vedete quando Pietro dice, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione perché egli ha cura di voi? Quella è una citazione dal Salmo 55. Pietro sta facendo riferimento alla parola di Dio. Lui vuole che i fratelli sappiano la parola di Dio. È interessante perché Pietro era un profeta con la P maiuscola. Pietro ha scritto questo ispirato da Dio. Lo Spirito Santo lo ha guidato a scrivere queste parole. Eppure lui fa riferimento tante volte in questa lettera all'Antico Testamento, alla parola di Dio, perché vuole che i fratelli sappiano che quello che lui sta insegnando loro non è farina del suo sacco, ma è la parola di Dio, è l'insegnamento rivelato di Dio. E quindi lui li riporta di nuovo alla scrittura. Pietro sa, nella seconda lettera in particolare, sa che lui non sarà qui per sempre. Lui non potrà per sempre consolare, incoraggiare, edificare, esortare i fratelli. Quindi gli dà a loro la fonte per i loro bisogni, alle scritture. Dovete conoscere le scritture, dovete conoscere la Bibbia. Abbiamo cantato prima che la Bibbia è una fonte preziosa, una fonte di benedizione per noi. E Pietro sta dicendo quello. Dovete conoscere la scrittura, dovete saperla. Nell'Antico Testamento leggiamo, se il mio popolo non dice alla legge e alla testimonianza, non vedranno niente, non vedranno frutti. Il popolo ebreo era conosciuto come il popolo del libro. L'Apostolo Paolo probabilmente conosceva l'intero Antico Testamento a memoria, se non gran parte. Dobbiamo conoscere la Scrittura. Dobbiamo conoscere la parola di Dio. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Quando dubitiamo, quando la nostra fede è debole, abbiamo la soluzione per quella fede debole nella Scrittura. Dobbiamo rafforzare la nostra fede andando alla Scrittura, la parola di Dio. Dobbiamo conoscere la parola di Dio. Pietro vuole che conosciamo la cura di Dio, perché Egli ha cura di voi. Ricordate il contesto. Questi fratelli sono perseguitati e ci sarà ancora più persecuzione nel futuro. Le cose non sono facili per loro. E Pietro vuole ricordare a questi fratelli, Dio si prende cura di voi. Non pensiate che siccome state soffrendo che Dio vi ha dimenticato, che Dio non vi ama, che Dio non si interessa di voi. Nonostante le vostre prove, le sofferenze che state vivendo, ricordatevi questo, dovete conoscere questo, che Dio si prende cura di voi. Perché una delle prime cose che il diavolo fa, lui vuole che noi dubitiamo la cura di Dio. Lui vuole che perdiamo di vista la cura di Dio. Vi ricordate nel giardino dell'Eden cosa è successo? Ha Dio detto questo? No, Dio non vuole che voi mangiate di questo albero, perché altrimenti diventate come Lui. Dio vi sta nascondendo del bene. Dio non vi vuole così tanto bene. Sì, si cura di voi, ma non completamente. Ma io vi voglio più bene di Dio. Fate quello che dico io e voi prospererete. Questa è la sua prima menzogna. È la sua tentazione. Il diavolo non vuole che conosciamo l'amore di Dio. Vuole che lo dimentichiamo, che lo mettiamo da parte, perché sa molto bene, nel momento che dimentichiamo la cura di Dio, la nostra fede diminuirà, la nostra testimonianza perderà valore, la nostra comunione con Dio sarà danneggiata. Dobbiamo conoscere che Dio si cura di noi. Ed è importante che nella nostra lettura, che leggiamo la Bibbia, per scoprire questa cura. Perché nella Scrittura ci viene rivelata la grazia di Dio, l'amore di Dio, la misericordia di Dio, la pazienza di Dio, la fedeltà di Dio. Tutta la bontà che Dio ha verso su di noi la rivediamo nella Scrittura. Dobbiamo inoltre conoscere il nemico di Dio, il vostro avversario, il diavolo. Questo è un altro trucco del diavolo. Il diavolo non vuole che si parli di lui. Il diavolo non vuole che lo conosciamo. Meno sappiamo di lui, più contento. Perché è così, quando un esercito vuole sconfiggere un altro esercito, si nasconde. Non fa conoscere i suoi piani, le sue strategie, perché nel momento che l'avversario conosce la tattica, si può difendere. Ma se tu non conosci quella tattica, se non sai che c'è un nemico addirittura, sei proprio a rischio e sorpresa. Il nemico ti può attaccare in qualunque momento. E quindi il diavolo non vuole che si parli di lui. E secondo me uno dei motivi perché la teologia liberale è così pericolosa è proprio perché nasconde che il diavolo esiste ed è all'opera. Nella tradizione da cui in Scozia, in cui facevo parte, non si parla quasi mai del diavolo, non perché sono liberali, ma perché si punta così tanto all'aspetto del cuore, dell'individuo, della mia responsabilità personale, che ci dimentichiamo che siamo coinvolti in una lotta contro il diavolo. Che esiste una persona spirituale, un angelo caduto, che è il nemico di Dio, è il nostro nemico, che sta costantemente cercando una scusa o un modo per farci del male. Dobbiamo conoscere che il diavolo è vivo e vegeto. Dobbiamo conoscerlo, così che possiamo essere pronti a resisterlo, a combatterlo e a vincere contro di lui. La conoscenza, amici, ci sono delle cose che dobbiamo conoscere. Non perché così possiamo fare bella figura quando parliamo di teologia con gli altri, ma per il nostro bene spirituale. Dio vuole che conosciamo certe cose non perché gli piace che andiamo a scuola o perché ci vuole annoiare con i sermoni. Dio vuole che conosciamo certe cose perché se conosciamo queste cose sono per il nostro bene. È come quando parliamo con i nostri figli. Istruiamo i nostri figli, riveliamo verità ai nostri figli per il loro bene. Non vogliamo annoiare, non vogliamo essere petulanti con loro, ma sappiamo che se loro conoscono queste cose potrebbero fare bene alla loro vita. Se ci ascoltano, se fanno quello che gli consigliamo, è per il loro bene. Loro non lo pensano che li stiamo tramortendo, che non li vogliamo bene, ma è per il loro bene che diciamo certe cose. E Dio vuole che conosciamo certe cose per il nostro bene. La conoscenza è una cosa fondamentale per la nostra vita spirituale. Dobbiamo conoscere, conoscere, conoscere. Più conosciamo, non in maniera solo accademica ovviamente, ma più conosciamo Dio, quello che Lui è, quello che Lui ha fatto per noi, la sua cura, la sua mano potente, più forti saremo come credenti, più forti saremo come Chiesa. Dobbiamo conoscere, perché conoscere Dio, come dicevo prima, è vita eterna. Il secondo aspetto è l'umiltà. Oggi ero tutto orgoglioso di me perché ho corso 13 chilometri al mio tempo più veloce. Elisabetta diceva: Gabriele, non essere così orgoglioso. E poi ho pensato, in effetti devo predicare sull'umiltà oggi, non faccio bella figura se sono così. Però l'umiltà. Allora, adesso dico una cosa, non vi offendete, ma nessuno di noi è umile per natura. Nessuno di noi. Per natura siamo tutti orgogliosi. Non so voi, ma io sono ossessionato con me stesso. La mia salute, il mio conto in banca, la mia famiglia, la mia felicità. È tutto intorno a me. Io, per natura, divento Dio di me stesso. E il problema è che tu sei la stessa cosa. Quindi andiamo a cozzare. Tu devi pensare a me. Io pensare a te. Ma non va bene perché tu pensi a te, io penso a me. Capite? È un problema. Per questo, nonostante amiamo le nostre mogli, litighiamo. Perché per natura non vogliamo pensare a loro prima, ma pensiamo a noi. Io vengo prima, Elisabetta viene dopo. Questa è la mia natura. E la sua natura è Elisabetta come poi Gavino. E quindi c'è uno scontro titanico lì. Però l'umiltà è una cosa fondamentale. Se avete conosciuto delle persone umili, e ce ne sono in questa chiesa, grazie a Dio, ma se avete conosciuto una persona umile, sono le persone più straordinarie del mondo. Io ho conosciuto persone che sono al top della chiesa, dell'insegnamento, della... Ho conosciuto ad esempio Ian Murray, voi non lo conoscete. Ian Murray ha iniziato una delle più importanti case di pubblicazione di libri cristiani, chiamata la Banner of Truth. È una casa che Dio ha usato per trasformare moltissime chiese, per il bene della chiesa. E ho avuto il privilegio di conoscere quest'uomo e sono rimasto colpito che un uomo così conosciuto, che predica in America, che predica ovunque nel mondo, in Australia, che tutti cercano, che tutti vogliono, mi avesse invitato a cena, a pranzo a casa sua, che mi avesse condiviso i suoi interessi, la sua esperienza. Un'altra persona che ho conosciuto, ancora negli Stati Uniti, si chiama Joel Beakey, preside di una scuola biblica, scrittore di libri, famosissimo, conosciutissimo, mi ha visto un giorno: Gavino, vieni che voglio parlare con te nel mio studio. E mi chiedeva di me, della mia famiglia, della mia chiesa. Io sono rimasto allibito. Quelle persone, anziché io preoccuparmi di loro, loro si preoccupavano di me. Anziché io servire loro, loro servivano me. L'umiltà è un aspetto fondamentale. E ci sono tre aspetti dell'umiltà. Uno è l'umiltà verso gli anziani. Allora, qui non sta parlando di quelli con i capelli bianchi. Anche se in altre parti della Bibbia si parla di quello. Qui sta riferendo agli anziani della Chiesa. David ha predicato sulle responsabilità degli anziani verso la Chiesa, dei pastori verso la Chiesa. Però Pietro bilancia subito, e lo fa la Bibbia spesso, le due sono insieme. Quando parla dei mariti, poi parla delle mogli, figli, padri, padroni, servitori, tutti hanno responsabilità. E qui Pietro dice: se è vero che i pastori devono servirvi con umiltà, con amore, volenterosamente, voi dovete sottomettervi a loro nella stessa maniera. Dovete dare agli anziani, leader della Chiesa, il posto che Dio gli ha dato. In più c'è un umiliarsi gli uni verso gli altri. E ancora Pietro sta bilanciando, perché se io pastore leggo: o voi giovani siete sottomessi a me, mi piace questo. Però poi Pietro dice: aspetta Gavino, però tutti voi vi umiliate gli uni verso gli altri. Quindi c'è il contrappeso immediatamente. Cosa vuol dire essere umili? Lo sappiamo, ma Umili vuol dire che il mio prossimo viene prima di me. Gesù è l'esempio dell'umiltà. E in che senso Gesù si è umiliato? Gesù ha messo da parte tutti i suoi diritti per il nostro bene. E quindi io mi umilio quando rinuncio a usare i miei diritti, le cose che sono mie, per il bene di qualcun altro. E quindi io devo rinunciare ai miei diritti per Edoardo, per Nora, per Grazietta, per tutti voi, per il vostro bene e viceversa. Non devo cercare la mia gloria, il mio bene prima, ma il vostro. E questo deve accadere con ogni individuo della Chiesa, fratelli e sorelle. E vedete che l'umiltà ha molto a che fare con l'amore. Perché se non ci amiamo, non è facile umiliarsi. Non è facile dare via quello che mi appartiene per il bene di qualcuno che non voglio bene. Ma se c'è amore, allora l'umiltà è il frutto di quell'amore. E in più c'è l'umiliarsi verso Dio, sotto la potente mano di Dio. Bisogna riconoscere che Lui ha tutti i diritti e io non ne ho. Gesù è l'esempio. Vi ricordate Gesù, il figlio di Dio, che aveva tutti i diritti, cosa ha detto? Non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Gesù ha dato via tutti i suoi diritti per la gloria del Padre. E così noi dovremmo sottomettere i nostri diritti, le nostre volontà, le cose che ci piacciono, sotto la potente mano di Dio, sapendo che Lui si prenderà cura di noi. Questo fondamentale esiste nella mia vita, nella tua vita? Possiamo dire, fratelli, sorelle, che siamo umili gli uni verso gli altri e verso Dio? Questa è una delle colonne della vita cristiana. Certo, non saremo mai perfettamente umili come Gesù, ma ci deve essere un desiderio di umiltà nel nostro cuore, così come lo era in Gesù. Quindi conoscenza, umiltà, e poi il terzo fondamentale è la fede. Gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Gettando su di Lui vuol dire pregando. Non deve essere fatto nella mia devozione personale, ma significa che ogni volta che c'è una preoccupazione, una cosa che mi pesa, un problema, una difficoltà, io vado a Dio e la do a Lui e chiedo a Lui di gestirla, di risolverla per me. Quindi la preghiera di per sé è un atto di fede. Alle volte ci lamentiamo per la nostra fede, la verità è che la nostra fede non sarà mai grande abbastanza. Però quando noi preghiamo, ci stiamo già fidando di Dio. Quando chiediamo a Dio di guarirci, di provvedere per i nostri bisogni, di salvarci, di perdonarci, di aiutarci, stiamo dicendo, dipendiamo da te. Ci stiamo fidando di te. E la nostra fede deve essere manifestata in ogni preoccupazione. Non solamente fisica o materiale, ma non solamente spirituale. Alcuni pregano solo per aspetti pratici, per aspetti fisici, aspetti di questo mondo. Altri pregano solo per la santificazione, per lo Spirito Santo. Dobbiamo pregare per ogni nostra preoccupazione. Per il pane quotidiano, Gesù ce l'ha insegnato. Per le cose di questo mondo, ma anche per i nostri debiti affinché siano perdonati. Dobbiamo pregare per ogni cosa, dobbiamo affidare ogni problema, salute, finanze, salvezza, vita eterna, figli, mogli, mariti, lavoro, qualunque cosa dobbiamo affidarla a Dio. Niente è troppo grande per Dio, però attenzione, niente è troppo piccolo per Dio. Alle volte pensiamo, ma non posso pregare per questo è, cioè, Dio non voglio disturbarlo per così poco. Ma Dio non si disturba, perché anche la cosa più grande che tu presenterai a Dio, per Dio non una stupidaggine. La salvezza dei tuoi figli, che sembra quasi impossibile alle volte, che sembra non riuscirà mai. Ma Dio non ci mette niente a salvare i nostri figli. Lui manda lo Spirito Santo e i nostri figli si convertono. Non è un problema per lui. Dio vuole che gli diamo tutti i nostri problemi. Il problema è che noi non lo facciamo. O lo facciamo come ultima risorsa. Prima ci pensiamo noi o chiediamo a qualcun altro, alla fine, quando non ce la facciamo più, lo diamo a Dio. Poi, quando lo diamo a Dio, dopo 5 minuti, ce lo riprendiamo noi perché pensiamo in qualche modo di aver trovato la soluzione senza Dio. Gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione. Dio lo sa che la nostra vita è difficile. E quindi dice, non ce la fate senza di me. Ci sto offrendo una soluzione, un aiuto in ogni nostra preoccupazione. E ce ne sono preoccupazioni nella nostra vita, fratelli, ce ne sono tante. Quindi fede in ogni preoccupazione, fede nelle promesse di Dio. Allora, ci sono certe cose che Dio ci promette e certe cose che Dio non ci promette. Quindi se tu preghi per quelle cose che Dio non ti ha promesso, non è detto che Dio te lo dia. Dio potrebbe, ma potrebbe anche no. Ad esempio, Dio non mi ha mai promesso una Mercedes o una Ferrari. O che l'Inter vinca lo scudetto, non me l'ha mai promesso. Io posso pregare, ma non è detto che succeda. Però sono delle cose che Dio ha promesso. E Dio ha promesso, ad esempio, di prendersi cura di me e di tutti i suoi figli. Lui ha promesso. Egli ha cura di voi. Non è dice forse si prenderà cura di voi. Egli ha tempo presente, che in greco è un tempo, è un'azione continua che non finisce mai. Egli ha cura di voi. In passato, nel presente, nel futuro. Dio si prende costantemente cura del suo popolo, secondo ogni nostro bisogno. Alle volte, noi ci sbagliamo col nostro bisogno, noi pensiamo, questo è quello che mi serve per essere felice. Mi serve la pace, mi serve questa emozione, quel sentimento, questa esperienza. Se Dio mi desse questo, tutto andrebbe bene, ma Dio sa che quello non è un mio bisogno. E quello non è per il mio bene, quindi non me lo dà. Però lui sta prendendo cura di me. Se Giuseppe mi chiede un coltello più appuntito per giocarne, lui pensa mi serve per tagliare la carta, ma io so che è pericoloso per lui. E alle volte noi andiamo a Dio con le nostre richieste e pensiamo, Dio, prendi cura di me, mi serve questo. E Dio che sa meglio di noi, dice, meglio di no. Se te lo do ti fai male, non ti serve. Se te lo dessi non avrei cura di te. Però, fratelli, la fede vuol dire che noi sappiamo, in una certa misura, che Dio si prende cura di noi. Che il Dio che noi adoriamo è il Dio che ci dà, che provvede, che ci aiuta, che ci sostiene. Un Dio che ci vuole bene. Il diavolo non vuole che pensiamo così, che le capiamo così. E quindi Dio ci deve ricordare tante volte che Egli ha cura di noi. Infine, l'ultimo aspetto è quello del combattimento. Pietro conclude gli ultimi 2 versetti parlando del diavolo, un leone ruggente che cerca di divorarci. Resistetegli, stando fermi nella fede, eccetera. Allora, grazie a Dio, noi non sappiamo cos'è una guerra, anche se sono guerre intorno a noi, in Siria, Iraq, e alcuni italiani, americani sono coinvolti in questa guerra. Noi come popolazione non siamo coinvolti, noi siamo liberi. Però immaginatevi se noi fossimo in guerra, se noi abitassimo in Siria oggi. Noi avremmo sofferenze che ci affliggono. Il nostro stile di vita sarebbe molto diverso da quello che abbiamo adesso a causa della guerra, a causa di quel combattimento. Non saremmo sicuri. Dovremmo fare i turni di guardia forse. Perché dobbiamo sapere che in caso qualcuno venga e ci possa fare del male. Dovremmo cercare da mangiare, provvedere per i bisogni necessari. Soffriremo a causa di quel combattimento. Quindi è normale, Pietro dice a questi fratelli, che voi state soffrendo. Perché siete in guerra. Non siete in un letto di rose, non siete in un tempo di pace. Siete in guerra e siccome siete in guerra, soffrirete. E state soffrendo. Non vi stupite, non vi meravigliate, non vi scoraggiate. Siete in battaglia, state combattendo. Ci sono dei rischi quando si è in guerra. È difficile, ci sono delle prove, non è facile. Ci sono afflizioni. Non so voi, la guerra per me più stupida, più brutta, più orribile mai combattuta è stata la Prima Guerra Mondiale. Non che le altre guerre siano andate migliori, ma quella, ogni volta che vedo un filmato delle trincee, mi viene la pelle d'oca. milioni di giovani uomini ammazzati come mosche, per niente. E questi vivevano con qualcuno morto a fianco a loro, ma era il loro amico che si era diventato con loro, si era arruolato nell'esercito. Vivevano sapendo che ogni volta che erano chiamati a attaccare potevano essere uccisi, ed erano uccisi molti di loro. Fianco a fianco con la morte, con il dolore, con la sofferenza, con l'avvelenamento, con il dolore fisico, emotivo, gente che non si è mai più ripresa da quella guerra. E noi siamo in guerra, siamo in trincea, non abbiamo i comfort che abbiamo in pace, siamo in guerra, spiritualmente non abbiamo tutti i comfort che vorremmo. Quindi questo combattimento causa afflizione, ma siccome siamo in un combattimento richiede attenzione, siate sobri, vegliate. Non so chi Dio ha fatto il militare, adesso i giovani non hanno più questa meravigliosa esperienza che ho avuto io tanti anni fa. Io mi ricordo la cosa più orribile del militare, a parte il nonnismo, erano le guardie. La notte sveglio per nessun motivo e non potevi dormire, stare ore sveglio così, tutti a letto a ronfare, tu sveglio. Perché l'idea è che se c'è una guerra bisogna fare i turni, bisogna essere sempre desti, sempre allerta, sempre pronti a rispondere in caso il nemico arrivi. E così è. Il diavolo sta cercando un punto debole nell'esercito da attaccare, sta cercando la pecora che è sola, smarrita, isolata, sta cercando un punto debole nelle trincee che lui possa attaccare, indebolire la Chiesa in quel punto lì. E noi dobbiamo vegliare, dobbiamo stare attenti. Non puoi distrarti. Se noi dovessimo andare nell'outback in Australia, non sopravviveremo. Perché? Perché non siamo pronti. Quelli che sono del posto, che sanno le difficoltà, che conoscono la realtà, che conoscono gli animali pericolosi, che conoscono i coccodrilli e tutti questi animali lì, loro sanno come, sono attenti, notano i particolari che noi non noteremo. E alle volte come credenti noi non notiamo, non siamo attenti. E apriamo la porta al diavolo per venire a attaccarci e divorarci. E alle volte anche nella Chiesa. Sappiamo che il dovere dei pastori è di proteggere il gregge. Quando i lupi arrivano, che sono poi i servi del diavolo, dobbiamo essere pronti a tenerli allontano dal gregge di Dio. E se noi non facciamo questo lavoro, stiamo aprendo la porta al diavolo di entrare, ruggire e sbranare i figli di Dio. Però anche voi come credenti avete questa responsabilità personale per la vostra anima, perché noi possiamo arrivare fino a un certo punto, ma ci sono delle cose che tu devi occuparti e preoccuparti. E Pietro vuole che tu ti ricordi che il diavolo non è lì nell'inferno a crogiolarsi, ma lui è vivo e vegeto. Ti ricordate Giobbe cosa dice il diavolo? Era in giro per il mondo vedere le cose che succedevano. E quindi il diavolo è lì che cerca una scusa, un motivo, un punto debole per farci del male. Perché lui è in guerra. E se lui è in guerra con noi, noi dobbiamo essere in guerra con lui. Perché se noi non combattiamo, perdiamo e lui vince. Sono queste quattro colonne, questi quattro fondamentali nella vita cristiana che dobbiamo conoscere. Dobbiamo rafforzare, dobbiamo avere nella nostra vita per il nostro bene spirituale.